Passare alla fatturazione elettronica di Aruba è rapidissimo. E chi l'ha scelta non la lascia più, perché è la soluzione completa, modulare e al miglior prezzo di mercato. Un unico strumento per avere tutto sotto controllo. Lo trovi su aruba.it.
Da Old Wild West ti aspettano gli Smash Burger, i favolosi burger con cottura smash, con l'inconfondibile crosticina croccante. Buonissimi, vero Lino?
E per questo scelgo Old Wild West. Mix of Fest.
One Podcast.
Dieci in Condò, il podcast di Repubblica sul calcio con la voce di Paolo Condò. A cura di Andrea Iannuzzi e Giuseppe Perrelli.
La lunghissima volata a scudetto. L'Inter batte 3-0 il Napoli al Maradona e di fatto lo esclude dalla lotta per il titolo, che già a inizio dicembre sembra essere ristretta a due sole squadre: i nerazzurri di Simone Inzaghi e la Juve di Massimiliano Allegri. Ne parliamo oggi a 10 in Condò. Io sono Giuseppe Perrelli, salutiamo Andrea Iannuzzi che sarà presente lunedì prossimo e soprattutto ovviamente Paolo Condò. Ciao Paolo.
Ciao Giuseppe, un saluto da Andrea. Io direi che il Milan merita di restare, almeno per il momento, fra coloro che sono sospesi, cioè, mentre concordo col fatto che lo scontro diretto del Maradona abbia escluso il Napoli dal gruppo delle squadre che possono lottare per il titolo, il Milan ha affrontato una congiuntura gravissima di infortuni e squalifica di Giroud, con 6 punti casalinghi in 2 partite, e questo è stato un buon segnale di resilienza. Tanto che il primo dei promossi di questa settimana è Theo Hernandez, che ha giocato in un ruolo non del tutto originale. Già in passato, ma non al Milan, si era visto nei panni di difensore centrale. Ha mantenuto una discreta blindatura difensiva senza perdere la fase di spinta. È stato più nei panni di regista che non di stantuffo, come quando gioca terzino sinistro, però francamente in una stagione fin qui per lui poco esaltante mi è passo tornato vicino ai suoi massimi. Questa è la settimana dei difensori nella casella dei promossi, perché chiaramente Gatti, con la rete decisiva di Monza, ha urlato il suo buon diritto di essere un pilastro di questa nuova Juventus. In questo momento i paragoni oscillano tra i Torricelli dell'epoca di Trapattoni e i Chiellini dell'epoca di Conte e di Allegri. In questo momento probabilmente Gatti fa ancora parte della classe operaia del calcio, però quando la classe operaia arriva a giocare nella Juventus si eleva immediatamente. Terza faccia promossa nella settimana è quella di Christensen, ovviamente il danese della Roma. Nella gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo è stato fondamentale sia per andare a prendersi il calcio di rigore del pareggio che per segnare in maniera rocambolesca, una semi-autorete, il gol della vittoria. Fondamentale, la Roma ha affiancato il Napoli al quarto posto. Il quarto posto in questo momento è terra di conquista.
Bocciati.
Il primo dei bocciati è un giocatore del Napoli, è Nathan, che ha lasciato la porta aperta clamorosamente all'Inter due volte, direi, secondo e terzo gol. Ed è chiaro che Nathan, essendo stato acquistato come sostituto di Kim, è il giocatore su cui grava soprattutto il netto peggioramento delle condizioni difensive dei campioni d'Italia. Non è tutta colpa sua, però è chiaro che Nathan è stato il ventre molle della difesa napoletana nello scontro diretto con l'Inter, che ha assunto anche dei caratteri simbolici da passaggio di consegne. Gli altri due sono Boloca. La partita è sempre la stessa, è sempre Sassuolo-Roma. Il modo in cui Boloca si è fatto espellere è stato estremamente ingenuo, perché non si va a fare un'entrata di quel tipo ai limiti dell'area avversaria. Io capisco tutto il furore agonistico, capisco il desiderio di recuperare palle in una zona che poi diventa automaticamente pericolosa, però Boloca è stato l'uomo che ha portato il Sassuolo da una situazione vincente alla sconfitta finale. Infine Gagliardini, non tanto per il suo comportamento tecnico in campo, quanto per la scena finale con Rabiot. Quell'esultanza in faccia a Rabiot dopo il gol dell'1-1 è stata di una ingenuità clamorosa. perché in un momento del genere, dove il peso dell'ottimismo è andato dalla parte del Monza e il peso del pessimismo è finito dalla parte della Juventus, quella scena ha rianimato Rabiot, dandogli evidentemente quell'extra di motivazione che l'ha portato a servire l'assist vincente a Gatti. A questi livelli è stata un'ingenuità colossale.
In questa puntata possiamo accomunare allenatore e squadra?
Sì, stavolta non ci sono discussioni. E parlo più della settimana e non soltanto della partita. Simone Inzaghi e l'Inter meritano il primato anche nel nostro podcast, perché allora Inzaghi ha affrontato 3 avversari di livello in trasferta e ha portato a casa 7 punti, prima l'Atalanta, poi la Juventus, unico pareggio, e adesso il campione d'Italia del Napoli. Nel frattempo è riuscito a qualificarsi con largo anticipo per gli ottavi di Champions, ecco, è riuscito a garantirsi che cosa? Una partita tra Juventus e Napoli da far giocare alla sua seconda squadra, perché la gara di Lisbona contro il Benfica è una gara che non aveva un senso particolare. Potersi permettere un turnover totale nella gara di Lisbona è stato fondamentale per vincere con questa freschezza a Napoli, e Inzaghi, che io ormai considero secondo soltanto ad Ancelotti come padrone del suo spogliatoio e gestore dei suoi uomini, nel senso che è molto stimato e apprezzato all'interno dello spogliatoio. Mi è piaciuta moltissimo la sua mossa di Lisbona, quando l'Inter è andata all'intervallo sotto di 3-0 e lui ha esplicitamente detto alle riserve che erano in campo in quel momento, alternative e riserve vere: sarebbe facile per me adesso fare 5 sostituzioni, mettere 5 titolari e rovinarvi, perché vi appiccicherei addosso l'etichetta di sconfitti. Invece non faccio nessun cambio, voglio che siate voi a risalire la corrente. Ha toccato nell'orgoglio, i giocatori che avevano preso 3 reti sono stati loro a riportare praticamente il risultato sul 3-3. L'Inter in questo momento è una squadra che sta molto bene ed è magistralmente condotta da Simone.
Che gol!
Siccome io ricordo gli inizi di Lucca in Serie B nel Pisa, ricordo che in quelle prime settimane, perché poi la sua vena si inaridì, ma in quelle prime settimane ci si dava di gomito e si diceva: ma vuoi vedere che abbiamo veramente scoperto il nuovo centravanti per la nazionale, che insomma, come sapete, è una ricerca in corso da tempo. Ecco, ieri ha fatto una doppietta, ha fatto un bel movimento sul primo gol, ma lo stacco di testa sulla seconda rete del centravanti dell'Udinese è stato così imperioso da farmi nuovamente venire in mente delle idee ambiziose per lui anche in chiave azzurra.
Il gesto tecnico.
La rovesciata di Ngonge è stato un capolavoro, che oltretutto capolavoro all'interno di un pareggio molto importante per il Verona, quindi un capolavoro utile. Grande gol. Ngonge ultimamente non partiva sempre titolare, ma non riesco a non pensare a motivazioni, come dire, di voglia e allenamento, perché dal punto di vista tecnico Ngonge è l'ancoraggio al quale il Verona deve appoggiarsi per tentare di restare in Serie A.
La parata.
Direi il doppio colpo di Di Gregorio sul rigore di Vlahovic, perché se già è bravo a respingere l'esecuzione, poi quando Vlahovic tocca sulla respinta, il colpo di reni che dà Di Gregorio è soprannaturale quasi, e che lo fa prevalere su un'altra parata fantastica, che è quella di Consigli sulla girata di Dybala nel primo tempo di Sassuolo.
E invece veniamo agli errori, quello più clamoroso.
Beh, direi che Cuni, che non è la prima volta che entra in questa graduatoria, abbia fatto girare quel suo errore Milan-Frosinone, nel senso che poi Milan ha vinto 3-1 e nel secondo tempo non c'è stata partita. Però pochi attimi prima del gol di Jovic, che ha stappato il match, Cuni si è presentato da solo davanti a Maignan e non è riuscito a scavalcarlo col suo tocco sotto. Bravissimo il portiere francese, però su quella palla la partita è girata.
Il centravanti.
Lautaro ormai ha raggiunto un livello di eccellenza assoluta a livello internazionale, non soltanto italiano, e lo vedi sia dalle capacità da goleador, che certo non sta risparmiando in quest'autunno, sia quando magari la marcatura o la situazione tattica rende un po' più difficile arrivare alla conclusione, nel trasformarsi in regista offensivo, come è stato nella partita di Napoli, gara da padre eterno.
L'attesa.
non quest'estate, l'estate precedente, l'intera tifoseria juventina attendeva col fiato sospeso, ovviamente per fare poi qualche altro acquisto investendo quei denari, la partenza che veniva data per imminente di Rabiot per Manchester, per il Manchester United. C'era questa offerta del Manchester che però non si alzò e Rabiot non partì. Non partì tra gli accidenti dei tifosi che avrebbero voluto qualcun altro al suo posto. Da lì in poi è partito un rilancio e una costruzione del leader, direi che ormai sia lui il leader vero della Juventus, di certo il suo motore. Rabiot, contro tutte le previsioni, sta diventando una bandiera bianca.
E a proposito di previsioni sfatate, eccoci all'attesa, la lunga attesa.
La lunga attesa è finita, quella per Luka Jovic, che è stato decisivo nella vittoria del Milan sul Frosinone. Ha fatto un tiro al volo in buona coordinazione, ha fatto un bell'assist per la terza rete. Di Jovic sappiamo che ha fatto una stagione molto buona in carriera, quella ormai lontana, all'Eintracht Francoforte, e che l'anno scorso i segnali di sgelo che c'erano stati alla Fiorentina non vennero considerati sufficienti da Commisso e da Italiano e da Giobarone per confermarlo, tanto che ci fu un certo sollievo a Firenze quando arrivò il Milan a portarlo via. La strada per dimostrarsi da Milan, secondo me, è ancora lunga, però ha cominciato a percorrerla, si è mosso e il Milan ne ha guadagnato come minimo la vittoria contro il Frosinone.
E per concludere, Paolo, usciamo fuori dall'Italia.
Io in settimana ho scritto un articolo sul fatto che i diritti televisivi esteri languono moltissimo, perché mentre in Italia sono i tifosi a comprare gli abbonamenti, se uno dall'estero vuole vedere un campionato differente da quello del suo paese, va dove sa di trovare il divertimento e lo spettacolo. E in questo senso, purtroppo, la Premier League, settimana dopo settimana, anziché avvicinarsi, si allontana. Non è soltanto un discorso di numero dei gol, perché è chiaro che una squadra può essere spettacolare anche nell'interpretazione difensiva, anche se in genere tu i biglietti li vai a vedere per le prodezze degli attaccanti più che per quelle dei difensori. Però non c'è dubbio che negli ultimi 30 anni il calcio si sia evoluto da sport a più grande spettacolo del mondo, e quindi le capacità offensive ovviamente sono molto premianti in questo discorso. Il 4-3 di Liverpool Fulham, il 3-3 di Manchester City Tottenham, e insomma sono risultati che arrivano in capo a partite dove nessuno si dà per vinto, ma cerca sempre di superare l'avversario per numero di gol segnati e non per numero negativo di gol subiti. Ecco, in questo senso la Premier continua a essere molto avanti e continua a essere una grande tentazione anche per chi, come me, deve guardare per lavoro le partite di Serie A, ma quando sa che c'è in contemporanea una bella gara di Premier e si fa fatica a non cambiare quel telecomando.
È una settimana corta, il campionato torna già venerdì con un grande anticipo Juventus-Napoli, poi Atalanta-Milan e Roma-Fiorentina. Ne parleremo nella prossima puntata di 10 in Condò con Andrea Iannuzzi, Giuseppe Perrelli e ovviamente Paolo Condò. Ciao Paolo!
Saluti a Giuseppe e naturalmente un abbraccio a Andrea. Ciao a tutti!
L'Enoteca è bellissima, Pino.
Enoteca. Pinoteca.
Immagino venderai anche online.
Ma ovvio.
E il sito? Pinoteca.no!
Il nome del tuo sito è Suaruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Suaruba.it